Salve a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e benvenuti a Left on Air, il consueto appuntamento dedicato ai temi trattati sul nostro settimanale. Il numero di Left in edicola dal 23 febbraio apre con una copertina firmata dal nostro Vauro, in cui ci sono diversi politici che stanno in piedi su un gommone e il titolo è Respingiamoli, sono tutti sulla stessa barca. Il fronte liberista e antimigranti, aggiungiamo poi nel sommario, non è mai stato così unito. La destra minaccia espulsioni di massa, il centrosinistra celebra un anno dal decreto Minniti. Ecco gli effetti di una partita elettorale giocata sulla negazione dei diritti umani. Dunque di diritti negati parliamo, a partire da quelli dei richiedenti asilo, a cui la legge Minniti-Orlando sull'immigrazione ha reso più difficile la possibilità di ottenere rifugio e protezione in Italia. Il decreto fu emanato a febbraio del 2017 e a novembre gli abbiamo dedicato una lunga copertina. Il titolo scelto, molto eloquente, era Razzismo di Stato. E ora, a distanza di un anno da quel febbraio, abbiamo voluto fare un primo punto della situazione sui risvolti drammatici che questo decreto ha portato. Ma su questo numero di Left parliamo anche di un altro tipo di diritti, i diritti inviolabili dell'uomo, di cui si parla nella Costituzione all'articolo 2. Diritti che sono stati messi in discussione da un altro articolo, l'81, quello che introduce il pareggio di bilancio nella Costituzione, modificato e votato da tutti nel 2012 sotto il governo Monti. Il simbolo, possiamo dire, questa modifica delle politiche di austerità. In collegamento con noi a fare luce su queste due vicende ci sono Antonello Cervo, avvocato e membro dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ASGI, e Gaetano Azzariti, costituzionalista e professore. In studio Leonardo Filippi e qui con me Donatella Coccoli. Io partirei subito da lei, Cervo. Il decreto Minniti-Orlando, tra le altre cose, ha eliminato il secondo grado di giudizio per i migranti che fanno ricorso contro una risposta negativa della commissione che deve valutare le domande di asilo. Ha reso superfluo per il magistrato ascoltare la testimonianza diretta del richiedente asilo in primo grado. Insomma, tutto questo è stato fatto con la scusa di snellire l'iter della giustizia. Ma il risultato, come raccontiamo dalle pagine di Left, è che chi scappa da una guerra ha meno diritti e che peraltro i tribunali non sono neanche meno ingolfati, ecco. Può farci un punto della situazione?
Sì, di solito l'esempio che faccio per spiegare così d'impatto la riforma che viene apportata al rito in materia di protezione internazionale da parte del decreto Minniti-Orlando è l'esempio delle sanzioni amministrative. E cioè, se io prendo una multa ho la possibilità di fare un processo con il doppio grado di giudizio e ricorso in Cassazione, ho diritto a essere ascoltato dal giudice, di far acquisire dal giudice tutta una serie di documenti, testimonianze, posso essere io stesso interrogato dal giudice, il giudice certamente non si può opporre a questo, a meno che tutte queste prove siano assolutamente superflue e ininfluenti. È chiaro che tutto questo è un giusto processo che viene applicato nel caso ad esempio di una multa stradale che può ammontare a 90 euro, mentre nel caso appunto del nuovo rito in materia di protezione internazionale siamo di fronte all'abrogazione pressoché totale di una serie di garanzie minime a tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo da un lato, ma dall'altro della struttura basica di quello che dovrebbe essere il giusto processo in uno Stato democratico. Ora, se tutto questo è stato fatto, poi magari posso entrare più specificamente nel merito su queste deroghe, su questa compressione dei diritti fondamentali, certo. Ma se tutto questo è stato fatto, diciamo così, per un nobile motivo, per un buon motivo, che dovrebbe essere poi quello di accelerare i tempi della giustizia e snellire le pratiche in questa materia, in realtà tutto questo non serve assolutamente a nulla, perché come ci ha detto la settimana scorsa l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dall'entrata in vigore del decreto Minniti-Orlando, cioè dalla metà dell'agosto del 2017 ad oggi, c'è un numero di cause pendenti che si sono accumulate negli ultimi 6 mesi col nuovo rito pari all'intero arretrato di 3 anni con il precedente rito. Quindi il problema non è modificare il rito, il problema non è certamente derogare i diritti fondamentali perché dobbiamo fare prima, il problema è che bisogna trovare soluzioni alternative e certamente la soluzione alternativa non può essere quella di eliminare un grado di giudizio e di intasare la Corte di Cassazione con centinaia e centinaia di processi che sostanzialmente, come paventa l'Associazione Nazionale Magistrati, porteranno al collasso e al blocco l'intera macchina giudiziaria.
Certamente, esatto. E, insomma, è paradossale in qualche modo, perché il fatto che la macchina giudiziaria sarebbe stata più spedita era proprio uno di quelle giustificazioni, no? di questo decreto quando fu firmato appunto un anno fa. E però l'ASI, diciamo, non è stata a guardare in questo tempo, perché a partire dal ricorso di un richiedente asilo a novembre, insieme all'avvocato Margherita D'Andrea, avete chiesto alla Cassazione di sollevare le questioni di legittimità costituzionale proprio riguardo la legge Minniti-Orlando. Ecco, volevamo chiederle: ci sono speranze che la Consulta possa rivedere la legge, e a che punto siamo di questa vicenda?
Allora, noi abbiamo sottoposto alla Corte di Cassazione due casi in cui abbiamo formulato 5 questioni di legittimità costituzionale del nuovo rito in materia di protezione internazionale, per l'appunto, due casi che sono stati iscritti, diciamo, a ruolo alla Corte di Cassazione tra la fine novembre e inizio dicembre. Uno di questi due è stato discusso proprio l'altro ieri mattina, e quindi a breve la Corte di Cassazione dovrebbe decidere, quindi se decidere nel merito semplicemente la causa o se invece, come noi auspichiamo, sollevare le questioni di costituzionalità che noi abbiamo proposto. Io do un giudizio moderatamente ottimista della situazione, perché, e mi ricollego anche a quello che ho detto in precedenza, perché in vista dell'udienza di mercoledì, la settimana scorsa, si è costituito in giudizio, in realtà il suo intervento è obbligatorio in giudizio, la Procura Generale della Corte di Cassazione. E il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, sostanzialmente chiedendo una discussione pubblica sui temi oggetto di costituzionalità, perché la Corte di Cassazione ha fissato in realtà una Camera di Consiglio e non un'udienza pubblica, di fatto sembra avallare la possibilità che la Corte di Cassazione possa sollevare queste questioni di legittimità costituzionale, ma soprattutto dice una cosa fondamentale, che è esattamente la nostra tesi, che è esattamente quello che dicevamo fino a un attimo fa. Cioè, dice la Procura Generale della Corte di Cassazione, quindi non Antonello Ciervo né un signore X, e dice la Procura Generale della Corte di Cassazione che non è possibile bilanciare i diritti fondamentali del giusto processo e quindi del soggetto che sta nel processo con la ragionevole durata del processo. Cioè, a dire che seppure si vuole da parte del legislatore un processo più veloce, un processo più snello, la ragionevole durata del processo non può comunque prevalere e quindi non possono essere sacrificati le garanzie minime e i diritti fondamentali minimi del giusto processo per le parti che appunto sono nel processo, e in particolar modo per questa particolare categoria di soggetti che sono certamente i soggetti più vulnerabili e più deboli del nostro ordinamento giuridico. Già questa presa di posizione, dal nostro punto di vista, che è una presa di posizione tutta processuale, evidentemente ci rincuora e ci fa sperare bene.
Certo, e noi continueremo a seguire questa storia che abbiamo, insomma, alla quale avevamo già dedicato, appunto, come già detto, una cover story a novembre, che avevamo chiamato appunto col titolo molto eloquente Razzismo di Stato. Ecco, l'avevamo parlato all'epoca, siamo tornati a parlarne ora e continueremo a seguirla. Grazie mille, ringraziamo molto l'avvocato.
Grazie
Antonello
a voi.
Cervo e l'ASGI per il lavoro che ogni giorno porta avanti. Allora lascio la parola alla collega Donatella Coccoli, che ci presenta l'altro ospite qui con noi in linea.
Grazie Leonardo, e adesso sentiamo Gaetano Azzariti, che è un costituzionalista, insegna all'Università La Sapienza di Roma, che ha appena presentato il testo di legge di iniziativa popolare che vuole cancellare il pareggio in bilancio votato, ricordo, nel 2012 sotto il governo Monti. Buongiorno professore. Dunque, la prima domanda che le vorrei fare è questa. Questo momento storico, con la campagna elettorale che si è accesa anche nel dibattito politico-economico, come si inserisce questo testo di legge di iniziativa popolare che vuole cancellare il pareggio in bilancio dalla Costituzione?
Beh, un disperato tentativo di riportare con i piedi per terra un dibattito e un dibattito politico alla vigilia delle elezioni che mi sembra molto fumoso e campato in aria. Appunto, noi assistiamo francamente a vuote parole, a promesse senza fondamento, senza coperture finanziarie molto spesso. È una politica di rilancio, mi sembra molto politicistica nel modo peggiore, cioè promesse, vane promesse. I problemi reali sono altri e più o meno lo sanno tutti, appunto, al di là dei fumi della propaganda di questo momento. Uno dei problemi fondamentali è legato alle regole che permettono eventualmente anche di realizzare, non dico le promesse, ma appunto programmi politici seri e condivisi. Ora noi quello, appunto, la questione che poniamo è la scelta, al nostro modo di vedere, avventata. Anche inutile, poi magari le dirò meglio perché è inutile, ma comunque quantomeno avventata, che fu fatta nel 2012 e che impose, come è noto, una politica economica, chiamiamola neoliberista, comunque gli equilibri di bilancio, sacrificando tutto, sacrificando soprattutto i diritti, sacrificando soprattutto i diritti fondamentali che la nostra Costituzione invece ritiene siano i diritti fondamentali indisponibili a qualunque maggioranza politica e a qualunque politica economica. Ecco, noi essenzialmente questo, vogliamo in qualche modo ricordare che bisogna parlare di cose serie e che ci sono delle priorità, e che per esempio tra diritti fondamentali e equilibri di bilancio i primi devono prevalere sui secondi e non viceversa, come ci sembra tenda a fare o atteso a fare questa riforma, la riforma costituzionale del 2012.
Certo, ma lei vede dei segnali di ripensamento da parte anche di forze politiche che all'epoca del governo Monti hanno votato per la modifica dell'articolo 81?
A me sembra ci sia un poco di ipocrisia e di falsa coscienza, e questo mio giudizio è fondato su alcuni fatti, essenzialmente su uno legato alla recente storia passata. Allora, ricordiamo rapidamente quali sono state le vicende. Nel 2012 un governo tecnico, il governo Monti, approva in fretta e in furia questa riforma costituzionale del pareggio di bilancio, dell'equilibrio di bilancio. Lo fa forzando molto la mano, lo fa sulla base di una giustificazione che non è stata portata, a proposito di ipocrisia, che poi non era stata portata fino in fondo perché semplicemente non era vera, cioè che ce lo imponeva l'Europa, il che non è vero, perché il Fiscal Compact non impone di scrivere in Costituzione i vincoli di bilancio, impone normative restrittive, questo sì, ma non impone certo di scriverlo in Costituzione. Quindi con qualche forzatura è stata introdotta questa modifica per dare, credo, questo è il mio giudizio, un segnale puramente ideologico, diciamo, comunque insomma non c'era altro modo se non seguire politiche di stampo neoliberiste e di carattere restrittivo. Bene, è stato fatto in fretta e furia, è stata fatta anche in fretta e furia la legge di attuazione dell'articolo 81, perché richiedeva una legge molto particolare con maggioranze assolute, è stata fatta in fretta e furia. Bene, diciamo il giorno dopo, comunque poco dopo aver messo a regime tutto questo meccanismo infernale, il governo allora incarica, che a quel punto era diventato Renzi, va in Europa e chiede la deroga in Europa a quello che in Italia era stato appena fatto. Ecco, questo come lo vuole chiamare lei? Un ripensamento? No, perché nessuno vuole toccare la Costituzione o propone di cambiare, anzi. Questo è tanto vero che non c'è stato un ripensamento, però da sempre, da che è stata approvata, messa a regime questa riforma, si è utilizzato quello che nel secondo comma della riforma costituzionale approvata era previsto per casi eccezionali. Sì. E quindi, come dire, i casi eccezionali sono diventati la regola. Questo, come lo vuol definire, un ripensamento? Beh, insomma, il ripensamento vero dovrebbe essere quello che noi proponiamo, certo. Visto che ci siamo resi conto che è stata un momento di follia, chiamiamolo così benevolmente, ritorniamo a essere saggi e seri, siamo conseguenti rispetto alle nostre opere, cioè la richiesta di deroga, e ripariamo il malfatto. Poi certo, nessuno poi, forse perché nessuno poi si pente. E le voglio dire questo, io non chiedo nemmeno nessun pentimento a nessuno, certo, perché poi queste sono categorie della morale e lasciamo perdere. Allora quello che chiederei a questo punto alla classe politica è di non pentirsi, ma quantomeno ripensare a questo fallimento e essere conseguenti, rimodificando il testo costituzionale.
Certo, poi tra l'altro c'è anche un documento a dicembre di un gruppo di economisti, giuristi e scienziati che hanno lanciato un appello per superare il fiscal compact, no? Per cui anche queste politiche di austerità in realtà costituiscono una regressione anche dell'economia, no? Quindi non si capisce anche questo aspetto positivo che ci sarebbe nel superare il pareggio di bilancio, non crede?
Certo, il fiscal compact, quello europeo, quel trattato internazionale cui siamo costretti, è stato discusso da sempre, molto discutibile. E anzi noi, come più o meno gli accennavo anche prima, noi governo italiano intendo dire, lo critichiamo, cerchiamo di derogarlo e di allentarne la morsa. Quindi è chiaro che come dire, la nostra battaglia, la legge di iniziativa popolare riguarda la Costituzione italiana, certo, certo. È ovvio, e questo è il nostro obiettivo, e anche perché su questo il nostro Parlamento può intervenire e risolvere, certo, direttamente la questione. Poi è chiaro che la partita si gioca anche in Europa, cioè non riteniamo che ove fosse approvata la riforma dell'articolo 81 avremmo risolto tutti i nostri problemi legati al fiscal compact, che è un pessimo trattato e che dovrebbe essere cambiato. Però certo, se vogliamo essere conseguenti e lineari, dobbiamo fare entrambe le cose. Iniziamo la nostra Costituzione, anche perché, vi faccio dire questo, anche a normativa vigente, anche se in Europa non si avesse la forza o la volontà di ripensare queste politiche così restrittive che non hanno risolto i nostri problemi, anche se non si avesse questa forza, beh, quantomeno dovremmo porre dei controlimiti sostanzialmente, cioè il fiscal compact non è che scrive, controlla le politiche fiscali, ma non è che le scrive, non scrive i bilanci degli stati membri, li controlla e li controlla duramente, diciamo così. E allora quello che noi proponiamo è esattamente questo, si salvaguardi il nucleo duro di quello che la Costituzione ritiene essere indisponibile, i diritti fondamentali appunto, e questo può valere sin d'oggi, sin da domani, sin dal giorno dopo l'approvazione della legge costituzionale. Voglio disegnarle questo scenario, che è il peggiore scenario possibile a Costituzione variata, che è però, come sentirà, uno scenario molto migliore dell'attuale. Bene, arriva un governo di centrodestra o comunque neoliberista che vuole proseguire a fare le politiche, a mio modo di vedere, scellerate o comunque criticabili di politica economica, lo potrà continuare a fare, e però avrà un limite, certo, che sarà quello di comunque garantire i diritti fondamentali, e non è per nulla poco ovviamente, certo, perché insomma, per dirla con una frase usata, forse abusata ma nota, un certo punto bisogna anzitutto riempire i granai e poi solo in seconda battuta si potranno riempire anche gli arsenali.
Certo. Bene, professore, io le ricordo le sette parole del testo nuovo, che è nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone, giusto?
E credo che questo sia il fondamento di tutto. Se noi, il fondamento di tutto non è che lo introduciamo noi, poveretti, noi, così di punto in bianco in un momento della storia, ma questa è l'essenziale, uno degli essenziali, forse la parte più essenziale del costituzionalismo, del nostro costituzionalismo democratico. Lo dice l'articolo 2 della Costituzione, e ci sono alcuni diritti appunto inviolabili, e se non ci atteniamo a questo rischiamo veramente di scivolare, come dire, non soltanto nella recessione, ma nel dominio non più dei diritti, bensì dei mercati, delle finanze, di equilibri strani che si dimenticano il principio personalistico che è intorno al quale ruota tutta la nostra Costituzione.
Bene, la ringrazio tantissimo e a presto per risentirci per questa campagna di raccolta di firme, che ricordo è partita, e ci saranno 6 mesi di tempo, vero, per raccoglie...
6 mesi, ha già un po' di meno, perché è partito da qualche settimana, diciamo, quindi affrettiamoci a firmare.
Benissimo.
Questo e segnare. Grazie.
Grazie, buonasera.
Grazie a lei, arrivederci.
Dunque, per oggi è tutto. Ringraziamo Antonello Cervo e Gaetano Azzariti per la loro grande disponibilità e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Left on Air, ricordandovi che il nuovo numero di Left vi aspetta in edicola. Grazie.